ラジオ放送を中断してお伝えいたします。オッシディアーナとデラウリスがお送りするいつものラジオ番組 Please Kill Me は夜9時からに変わります。さあ皆さん、音量マックスでお願いしますよ。イエーイ。
Eccoci, benvenuti a un'altra puntata di Please Kill Me. Qui siamo in completo, finalmente. Siamo in tanti qua dentro.
Io sono Sediana.
E io De Lauris. Abbiamo gli ospiti
che lasciamo autopresentarsi.
Gabriele Gardini.
E io sono Picchio Bagnoli.
Anche detti
Absurdo.
Confermo, Absurdo.
Bene, confermo anch'io, dato che sono anche in qualità di produttrice in questo caso. Alzami un pochino il microfono lì, esatto, perfetto. Allora, faccio un cappellino introduttivo sul perché stiamo parlando degli Absurdo. Poi chi sono ve lo diranno loro. Dunque, chi conosce la Revap, l'etichetta che come sempre ho il piacere di gestire insieme al buon Pierpaolo De Iulis, c'è una sub-label del nostro pianeta che è dedicata alla musica minimal synth, fondamentalmente, e dintorni, quindi ai pionieri di un certo tipo di suono elettronico, quindi una specie di archeologia elettronico-sintetica, che è una sub-label che negli anni ha avuto un discreto seguito, ma che da un po' non abbiamo più coltivato più di tanto, perché c'era l'impressione che ci fosse un calo di interesse nei confronti di questo tipo di operazioni. Soprattutto ci interessava molto la scena italiana, che è stata ricca di tanti piccoli pionieri dimenticati, e però pareva che non tirasse più questo vento. Se non che nel corso proprio degli ultimi due anni invece c'erano dei segnali che qualcosa stesse tornando, in generale che ci fosse un ritorno di interesse anche per la prima new wave italiana, soprattutto bolognese, quindi il commentatissimo specialone di rumore con i dischi new wave più importanti della storia d'Italia, e varie ristampe a partire proprio da quelle epocali del primo dei Confusional Quartet, primo omonimo, dei primi due dischi dei Gaz Nevada, insomma qualcosa si stava muovendo. E poco dopo siamo stati contattati dai qui presenti, che ci hanno proposto di fare la classica revappata, quindi di trasformare un gruppo che in vita ha prodotto relativamente poco e mai sul lungo formato, insomma di portare alla luce invece un album vero e proprio con del loro materiale. Noi avevamo già ascoltato i brani rilasciati all'epoca, che ora loro commenteranno, e eravamo curiosi all'idea invece di pubblicare un lavoro che per lo più sarebbe stato inedito. Ci hanno mandato questo materiale e io personalmente sono rimasta davvero allibita per la qualità, per l'originalità, la varietà, anche proprio la bravura, la perizia nel suonarli, negli arrangiarli. C'è stata una fase in cui ho detto, come faccio spesso, ok, adesso ci rimetto un po' mano, alzo di qua, basso di là, do forma a questo, poi pensiamo alla grafica. In poco tempo mi sono resa conto che di me non c'era bisogno, perché questi due giovanotti da soli e in poco tempo hanno sistemato sia la parte audio sia quella grafica in maniera davvero eccellente, come può constatare chi ha tra le mani Mondo Absurdo, che è questo LP di cui stiamo parlando. E quindi, che dire, sono davvero felice di questa uscita, sia perché è un prodotto valido, sia perché mi sono dovuto impegnare veramente poco. Ci hanno contattato i loro, se la sono cantata e suonata, e il disco è bellissimo. Chi sono gli Absurdo, però? Facciamolo dire,
ecco,
a loro.
Ecco, allora, prima di partire, ricordo il numero per i messaggi, che è 333-180-94-94. Se qualcuno vuole fare una domanda, siamo anche ben felici di ricevere qualche messaggio, così non ci sembra di parlare a vuoto.
Domande possibilmente non troppo assurde, altrimenti
no, no, anche domande assurde, non assurde, absurde, volendo, nonché abnormali.
Volendo sì, non c'è, esatto. Non c'è limite, diciamo.
Parlate più vicino al microfono.
Allora,
però
parlo io, Picchio. Vai. Allora, niente, chi sono gli Absurdo? Allora, gli Absurdo sono un gruppo sicuramente fra i gruppi minori di Bologna, della parte New Wave, fra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, ed è un gruppo che principalmente, quando è stato in vita, ha realizzato una compilation per Italia Records in cui erano contenuti altri gruppi dell'epoca, sempre che hanno avuto in realtà una vita non tanto felice, non tanto lunga, e la compilation si chiamava Ref 907, quindi diciamo che noi siamo stati immortalati, abbiamo avuto la possibilità di essere immortalati in una compilation di un'etichetta che alla fine in realtà è rimasta, per quanto riguarda l'importanza e il nome per la wave italiana e non solo, che è appunto l'Italia Records. Da quella compilation in realtà noi abbiamo continuato a far musica, abbiamo continuato a generare musica, pezzi, brani, gruppi, eccetera, eccetera, ma non abbiamo mai più, diciamo, messo su vinile o su CD quello che facevamo. Per cui nell'arco degli anni, insomma, ricapitolando e riprendendo in mano il materiale che avevamo, ci sembrava anche corretto in realtà avere un qualche cosa che ci fotografasse per quello che avevamo fatto all'epoca. Anche per un altro motivo, perché negli ultimi 10 anni, stranamente, è uscita più roba degli Absurdo che negli anni 80, che alla fine degli anni 70, fra ristampe della compilation appunto Ref 907 che fece la Spittle nel 2014, se non mi sbaglio, e un'altra compilation sempre della Spittle che è stata dedicata all'ambito della wave emiliano-romagnolo, che si chiama 391, in cui sono usciti ben 2 CD doppi addirittura dedicati all'Emilia Romagna, in cui noi siamo presenti con altri 3 pezzi, quindi dicendoci, vabbè, sono usciti circa 8 pezzi in più rispetto a quando abbiamo registrato nel 1981, abbiamo detto, ma perché non fare addirittura un disco con quello che ci rimaneva ancora da tirare fuori, anche perché la cosa bella nostra è che in realtà allora abbiamo prodotto tantissimi demo, quindi moltissime cassette fra realtà Absurdo e non solo, anche quello che è venuto dopo o quello che c'era durante la realtà degli Absurdo. Ecco perché l'idea appunto di proporre a Rave Up di riuscire a fare un LP di lunga durata con solo del nostro materiale e dei nostri cosiddetti gruppi satellite di quegli anni e anche dei gruppi successivi, perché in realtà appunto Absurdo, una volta finiti, si sono ricreati in una realtà che si chiamava Function e un'altra ancora che si chiamava Sexual Healing, per poi diventare un gruppo che poi non c'entrava più niente, che sono i Black and Brown, che però questo siamo già in un altro mondo, insomma, in un'altra realtà.
Una domanda sorge spontanea: come mai gli Absurdo all'epoca non produssero un LP con tutto questo materiale?
Ma bella domanda, tu hai una risposta, Picchio?
Forse per scarse capacità promozionali, autopromozionali.
Ma come? Dovete dire perché eravamo troppo avanti e nessuno ci capiva. Nessuno ha voluto scommettere su di noi perché facevamo paura con la nostra proposta eversiva.
Questo ti fa onore, Ossi, perché vuol dire che ci hai scoperto tu in questo caso con la proposta dei nostri pezzi. A noi piaceva molto produrre musica, quindi noi non solo ci trovavamo a suonare, improvvisare, a registrare, ma ci siamo comprati quello che allora potevamo permetterci, cioè un registratore 4 tracce a cassette sulla quale abbiamo appunto immortalato i nostri pezzi, le nostre creazioni successive all'uscita di Ref 907, il disco dell'Italian Records che citava prima Gabriele, e abbiamo continuato a comporre, a registrare e immortalare su cassetta. Poi appunto, perché non è uscito niente prima? Così abbiamo continuato a fare la nostra musica senza magari, forse senza crederci troppo, forse volendo sempre cercare di migliorare senza avere i contatti giusti, non
sì,
saprei.
Può darsi che sia questo, può darsi anche che in realtà nell'arco del tempo i nostri interessi musicali si siano spostati verso altro. Infatti già noi nell'82, diciamo, non suonavamo già più come si sente in questo album qui, nell'82-83. Desideravamo fare altro, ci eravamo avvicinati alla musica electro-funk, al funk, alla musica nera, quindi un ambito completamente diverso. Abbiamo quindi abbandonato questi suoni, abbiamo fatto altro, e nel fare altro diciamo che non siamo sboccati da nessuna parte a livello musicale, soprattutto di registrazione e discografico. Fatto sta che alla fine abbiamo fatto dischi più in là, con altre cose, con altre realtà.
Ma questo per quanto riguarda i dischi dal vivo, invece?
Dal vivo siamo durati anche lì fino all'82, come Absurdo. Abbiamo fatto non tantissime date, abbiamo fatto alcune date importanti in luoghi tipo, non so, l'Art Club oppure l'Odeon 2000, dove suonò anche i Contortion, suonare anche i Clean Joke. Suonammo da spalla anche i Confusional Quartet in alcune realtà. Non abbiamo mai suonato tantissimo. Abbiamo fatto pochi concerti in alcuni posti, anche perché eravamo veramente più animati locali da soffitta. Noi registravamo e suonavamo in una soffitta in via San Donato, e diciamo che siamo rimasti per lo più questa realtà molto, molto chiusa, molto interna a noi. Abbiamo suonato poco e a un certo punto, come dicevamo, siamo andati a suonare altro, e inevitabilmente abbiamo lasciato queste sonorità e abbiamo cominciato a fare altre cose con altri gruppi, diciamo.
Tra cui Camera 80,
quello,
posso dire,
un
adesso.
Un po' di anni dopo, ma in realtà c'è anche
ci
quello.
Ci sono anche quelli, che poi era il compleanno di Mauro, ho visto.
Oggi sì, è vero.
Oggi è il compleanno di Mauro, auguri, facciamo Mauro gli Rinaldi. Auguri a Mauro,
esatto,
Mauro Rinaldi.
Esatto. Auguri a Mauro, va bene.
Uomo della scena, anche lui.
Anche lui di vecchia data.
Altro ambito, ma siamo sempre lì. Diciamo.
Esatto.
Vogliamo ascoltare qualcosa?
Certo. Io direi che potremmo anche ascoltare qualcosa a questo punto da questo disco.
Fresco, fresco.
Mondo Absurdo.
Allora, c'è un lato Mondo Absurdo e un lato Absurdo.
Sì, diciamo che qua abbiamo voluto proprio far vedere le due anime del gruppo. Uno è quello dedicato ai pezzi nostri come Absurdo, e l'altro invece è le nostre realtà parallele. Noi ci inventavamo dei gruppi, diciamo, fatti da soli, da un componente del gruppo, due componenti del gruppo, con nomi assolutamente utili solo per quell'uso lì, e ci eravamo anche inventato un'etichetta discografica nostra che si chiamava Giorgio's Boys Records. Fra l'altro il nome era dedicato al padre di Enrico Serotti, chitarrista dei Confusion al quarto.
Enrico Serotti, tra l'altro, l'abbiamo avuto qui, che abbiamo fatto questo Saremo 26 l'anno scorso. Abbiamo dedicato tutto il mese di maggio a questa kermesse del
quella
futuro,
i pezzi inventati da lui, mi pare,
pezzi vero? Che provenivano dal 2020, da Sanremo del 2026.
Sì, poi l'abbiamo avuto qui anche insieme a Enzo Minarelli, insomma, un caro
sì,
ospite,
Enzo,
un caro
Minarelli,
amico, e che ricordiamo ha scritto le
note di Retro Cupertina di questo disco. Gli abbiamo chiesto di scrivere delle note, fra l'altro veramente molto belle, ci sono piaciute molto, perché diciamo rappresentano la realtà che fu effettivamente. Noi ci siamo conosciuti.
Sì, diciamo che questo è un mondo futuro comunque, perché anche se stiamo parlando di cose vecchie, però è sempre una musica caratterizzata, potremmo dire, una musica del futuro.
Sì, il suono comunque può essere o attuale, anche futuribile.
Io direi infatti di farlo sentire, se vuoi far sentire la prima traccia del disco, del lato Absurdo, che è un pezzo che risale proprio a
questo inizio 80, 1981,
ai primissimi anni 80, si chiama Hybrid Bimbos, l'abbiamo registrato allora, non è mai uscito in nessun'altra compilation, in nessun altro formato prima di questo, e apre molto bene secondo noi l'album, perché è un pezzo al quale siamo molto legati e che suonavamo sempre dal vivo anche.
Sì, è anche un po' confusioniano, diciamo.
È un
come
po'
stile.
Confusion al quartettiano, esatto. Direi, sì. Fallo sentire.
Ecco, non possiamo certo dire che Confusion l'abbiano copiato, perché questo l'avete fatto prima, quindi... Però,
no, beh, però era molto ispirato loro suono.
Molto ispirato. Esatto.
C'era forse anche un'aria che si respirava a Bologna, sì, che aveva le antenne, sì, dritte per queste sonorità. Sì. E...
Certo. Poi c'era molta vicinanza nostra con i Confusion. Erano un po' i fratelli maggiori nostri, possiamo dire, ecco, più o meno questo.
E all'epoca come venivate recepiti, dentro e fuori la scena?
Allora, ma diciamo che noi eravamo piuttosto isolati rispetto alla scena bolognese. Il contatto maggiore che avevamo effettivamente era con il Confusion Quartet, che furono praticamente loro a portarci all'Italian Records, a proporci inizialmente soprattutto a Gianni Gitti, che era il loro membro ulteriore, a cui piacque particolarmente una cassetta demo che gli presentammo, che girammo a Enrico Serotti. Lui se la fece sentire a Gianni Gitti, che ci presentò direttamente all'Italian Records, che ebbe appunto l'idea di infilarci in questa compilation insieme ad altri gruppi. Quindi diciamo che i nostri contatti non erano tantissimi con la scena, anche se in realtà poi suonammo con tanti personaggi della scena in quel periodo.
Sì, va detto che noi eravamo di quei 4-5 anni più giovani, sì, rispetto ai Gaz Nevada, Stupid Set, i Five Bros, Confusional Quartet stessi, Nafta, eccetera.
Sì.
La scena musicale bolognese dell'epoca aveva qualche anno, diciamo, più di noi, quindi noi eravamo un po' più giovani, quindi chiaramente anche inesperti, sì, e tutto quanto, però e quindi anche questo magari faceva sì che
fossimo un po' più isolati, diciamo, in quel senso, ma c'era anche un senso di isolamento nostro, diciamo, che ci tenevamo un po' stretti, devo dire la verità,
sì,
il fatto di suonare in questa soffitta in cui c'eravamo solo noi, perché era una soffitta praticamente di uno dei membri, Alberto Andreazza, che non è qua con noi ma era il terzo membro assurdo, quindi noi suonavamo in questa soffitta in San Donato davanti al cinema Perla, non so se avete presente, che c'è tuttora, e quindi era una realtà nostra. Creavamo lì, ci trovavamo al sabato pomeriggio per suonare subito dopo il liceo, ed era un po' un mondo parallelo in cui stavamo, ma era un mondo parallelo un po' in generale. Poi abbiamo cominciato un po' a collaborare con altre persone dell'ambiente, soprattutto appunto persone sicuramente più grandi di noi. Abbiamo cominciato a suonare anche con Andrea Raffini, tanto per fare un nome, che era il fratello di Billy Blade, di Sandro Raffini, quindi anche tramite...
Quindi lui col sax veniva? No,
Andrea è un chitarrista. Lui era un,
sì,
chitarrista.
E Raffini invece?
Sandro l'abbiamo conosciuto dopo tramite ovviamente Andrea, e in realtà con noi non abbiamo mai collaborato con lui nel periodo assurdo, ci siamo conosciuti meglio dopo. Nel periodo assurdo diciamo che il nostro principale contatto effettivamente con la scena erano i Confusional Quartet, che infatti ci portarono anche a fare un paio di date fuori Bologna come spalla. Il principale contatto fu principalmente quello, se no eravamo veramente un'entità un po' a parte della scena bolognese. Di base.
Beh, comunque delle ottime credenziali, devo dire, perché...
Sì, diciamo che facevamo comunque cose che ci piacevano, che potevano essere interessanti. Infatti la dimostrazione fu che alla fine ci infilarono in questa compilation appunto dei Italian Records, che alla fine è rimasta, insomma, è un qualche cosa che è rimasto anche negli anni successivi.
Vero, però noi ci tenevamo abbastanza a questa cosa, e siccome all'epoca era molto importante distinguersi gli uni dagli altri, i Confusional per esempio al Bologna Rock erano vestiti tutti con una tenuta bianca, se non ricordo,
sì, un po' la divo, sì, il riferimento era quello,
ognuno aveva un po' la sua modalità, noi una delle nostre, così, dei nostri modi per cercare di distinguerci e di emergere dalla scena era quella di cambiarci gli strumenti, quindi ognuno di noi suonava, adesso dico male, ma suonava male un po' tutti gli strumenti, io suonavo soprattutto la chitarra, però anche il basso, il sax, la tastiera, e Gabriele suonava principalmente il basso, però suonava il sax, in qualche pezzo anche la tastiera, e Alberto Andreazza chitarra, basso, tastiera a sua volta. E anche i concerti dal vivo erano fatti così, cioè noi giocavamo sul fatto che non facevamo mai un pezzo uguale all'altro come forma. Quindi alla fine di ogni pezzo almeno almeno due membri tra di loro si scambiavano lo strumento. Poteva essere una cosa carina, ma non lo so, a noi sembrava divertente.
Ma un po' circense, se vogliamo.
Un po' circense, no? Era anche un po' un casino da organizzare. Infatti, sì, i nostri
è abbastanza anarchica questa cosa.
In realtà
proprio...
noi volevamo renderla molto regolarizzata ed era un casino incastrare tutti i cambi strumenti. Infatti avevamo dei concerti iperrigidi in quel senso lì, assolutamente iperorganizzati.
Sì.
Però era una caratteristica effettivamente del gruppo questa.
Esatto.
Vogliamo ascoltare magari un brano da Ref?
Ah, volevi filare allora?
No,
sì, come vuoi,
sì,
come
sì,
vuoi.
Sì, sto che l'avete citato.
Allora, mi pare che se hai il CD, lo skip numero abbiamo detto.
Dovrebbe essere il 12, secondo
il
12. Me, se facciamo Sex Symbol.
Lo skip 12 allora, dell'album è
vediamo se ci prendiamo, perché qua non prenderci con questo CD.
Beh, adesso dura 1 minuto e 53, ci siamo?
È lui.
Eccolo, questo era Sex Symbol.
Specifichiamo perché Sex in Ball.
Proprio così.